cosa si intende con sangha? Sangha, l'etimologia, e poi che cosa intendeva il Buddha per nelle riflessioni del sangha, ad esempio nei canti, e magari ci puoi spiegare meglio che cosa vogliono dire quei canti delle otto specie?
Sì, e allora, attualmente in Occidente sangha è utilizzato come sinonimo di gruppo di praticanti, che siano laici, che siano buddisti, che siano laici, che siano monaci, che siano buddisti, che siano qualsiasi cosa, ormai si è diffuso questo termine, siamo un sangha. Però no, a livello di canone Pali, il sangha vero e proprio, quello che effettivamente conta, è il sangha dei nobili, è il sangha dei realizzati, che siano con o senza abito ha poca importanza, ma il sangha è inteso in tal senso, cioè quelli che hanno realizzato un qualche tipo di risveglio spirituale. E quindi quando noi facciamo i canti rivolti al sangha, che tributano questo omaggio al sangha, ci si riferisce a quel sangha. In termini convenzionali poi invece si intende il gruppo monastico, i discepoli del Buddha che sono stati accettati nella comunità monastica, mentre fuori da questo sangha c'è poi dopo la comunità dei devoti laici. Quindi in Occidente è stato un po' tanto allargato questo concetto di sangha, ora forse è marginale distinguere, fare una distinzione fra sangha monastico e sangha laico, anche se quando noi all'interno della nostra comunità parliamo di sangha si fa proprio riferimento a noi, al gruppo dei monaci. Però in realtà è invece fondamentale ricordarsi che il sangha, la differenza fra un generico sangha e il sangha dei nobili. Chi sono questi nobili? Sono coloro che hanno penetrato il Dhamma, coloro che hanno capito il Dhamma, non più a livello semplicemente intellettuale, ma proprio in termini di esperienza diretta, e hanno avuto quindi un cambiamento interiore a livello di modo di percepire loro stessi e i fenomeni che ci circondano. Ci sono quattro livelli di risveglio descritti quattro tipi di realizzazioni spirituali che culminano appunto nell'ultima, che è il risveglio vero e proprio, e in qualche modo dipendono tutte dal tipo di attaccamento che uno è in grado di lasciare andare in maniera non occasionale, ma in maniera definitiva. E questo sancisce il fatto che quel praticante non può più tornare indietro. Quindi sono l'entrata nella corrente, sono colui che ritorna una volta sola, colui che non ritorna, e l'Arahant, il pienamente, completamente realizzato. Nei canti si parla di otto perché? Perché prima di avere queste realizzazioni c'è la via che conduce a queste realizzazioni, e già quello fa parte di quel gruppo di nobili.
Anche i laici, che naturalmente anche noi che pratichiamo
la via
in modo anche noi facciamo parte del sangue, perché siamo una delle otto specie di mammiferi.
Se
perché sennò diventa cimitario, diventa troppo emozionale, forse, no? L'idea di credere che ci sia qualcuno illuminato.
No, bisogna, non dico che bisogna credere, ma bisogna perlomeno c'è la necessità che qualcuno sia stato illuminato.
Che sia...
No, è una storia nostra, è proprio, si capisce bene se ora andiamo a analizzare cosa significa colui che è entrato nella corrente. Lo capite subito. Questo è, diciamo, fra virgolette, il traguardo minimo che ognuno di noi si dovrebbe porre, perché all'interno dell'insegnamento tradizionale è quando inizia a dire fuori mi chiamo, o perlomeno si dice che ci sono massimo 7 vite prima di realizzare il completo risveglio. Il Satapanna è il traguardo minimo che ognuno di noi si dovrebbe porre, perché ci dà la possibilità, come dice la parola, entrato nella corrente implica che sei dentro al Dhamma, non puoi sfuggire più all'insegnamento del Buddha, puoi sfuggire solo a Mara e al Samsara, ma non al Dhamma. E ci sono alcune caratteristiche tipiche del Satapanna, che per capire appunto a che punto siamo e come converrebbe lavorare. Deve aver lasciato le prime tre catene, che sono l'identificazione con un senso del sé, l'attaccamento a riti e cerimonie e il dubbio riguardo all'insegnamento, al Dhamma. Ora è necessario capire che cosa sono queste cose, queste catene. L'attaccamento a un'idea di sé implica praticamente che in qualche modo noi tendiamo ad identificarci con qualcuno dei nostri aggregati. Già avendo detto con qualcuno dei nostri aggregati, suona un po' male. Quindi lo riformuliamo e diciamo con qualcuno degli aggregati, che sono gli elementi dove il sé prende forma, il corpo, le sensazioni, le percezioni, gli stati mentali e la coscienza. Qui si forma un'idea di io. Questa idea di io, che è molto labile, cambia continuamente. Mi fa male la gamba, mi sto identificando con il corpo. Sto bene, mi sto identificando con le sensazioni. Io penso che mi sto identificando con i sankhara, il pensiero, gli stati mentali. Ho visto Tizio, ho visto Caio, con la coscienza visiva. Questa è una bustina di tè, è una percezione, è una categoria. E si sposta continuamente questo senso del sé, non sta fermo. E in genere noi usiamo questa parola io, che poi però all'interno dell'insegnamento del Buddha non la trovi il sé, perché con questo io già diamo quasi, ci prendiamo l'idea che sia un blocco unico, che appunto chiamiamo io. In realtà anche lo stesso io è un aggregato dove continuamente si sposta questa idea di sé, e dove si blocca lì c'è lo spazio per una rinascita e per, una, e per la sofferenza. Quindi rompere con l'identificazione in un sé significa non vedere un io in uno dei, in nessuno dei cinque aggregati, in pratica. Il riti e cerimonie, quella lì è stupenda, attaccamenti a riti e cerimonie, perché? Perché, insomma, forse abbiamo anche questa spocchia occidentale, intellettuale, per cui è ovvio che noi non siamo attaccati ai riti, è il mondo asiatico che è attaccato ai riti, che versa l'acqua, che fa gli inchini. Però ecco, questo magari c'è evidente perché sono riti altrui, ma i riti nostri, il caffè, caffè dopo pranzo, il cappuccino a colazione, l'Hampa Sumedho dà un'ottima interpretazione, non sono solamente questi riti e queste cerimonie, ma sono proprio le abitudini, le convenzioni sociali. Quindi per noi è facile vedere qualcuno che si immerge nell'acqua del Gange e dire e infatti il Buddha dice, ma se bastasse questo, tutti gli esseri viventi che vivono nelle acque del Gange sarebbero dei santi, coccodrilli, pesci e che sia. Quindi noi diciamo, questo è facile. Però poi appunto abbiamo tutte le convenzioni sociali, le abitudini, ce ne rendiamo conto nel momento in cui entriamo in contatto con le altre culture, per cui iniziamo a dire guardate che non si fa così, si dovrebbe fare così. E loro ti rispondono, ma perché noi facciamo così, voi dovreste fare così. E avete visto un po' semplicemente la colazione del Santa Cittarama, per gli thailandesi non è, gli italiani hanno l'idea della colazione biscotti, fette biscottate eccetera, e loro hanno l'idea del riso e del peperoncino. E chi ha ragione? Un giorno noi e un giorno loro, ha visto, facciamo a turni. Al Santa Cittarama abbiamo deciso di fare a turni. Però ecco, queste sono le convenzioni su cui possiamo facilmente identificarci. E oltre a questo, poi ci sono tutte le pratiche, i rituali, che del tipo devo respirare.
Conosciamente, insomma.
Ma no, proprio anche... Il tipo, il respiro lo devi osservare alle narici. Va bene, per me va bene, però se arriva un altro che ti dice no, all'addome, a Cianciara dice per me va bene, però non tutti, veramente si può diventare attaccati al nostro rituale di osservare il respiro alle narici, all'addome, al petto. A un mantra, quindi bisogna anche stare attenti a queste cose. E il dubbio è quando il dubbio, che è quest'altra terza catena, è molto interessante perché è quell'abilità che uno inizia a sviluppare a contestualizzare la pratica in maniera corretta. Nel senso che con l'esperienza proprio diventa chiaro, le persone vengono qui, fanno le domande, condividono la loro esperienza, ti dicono io pratico di qua, io pratico di là, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma quando hai un senso di direzione chiaro, dettato da Sammaditti, la retta visione, vedi tante pratiche fuori contesto. Nel senso, come vi posso dire, pratiche che uno dice voglio coltivare questa qualità, ti descrive la pratica e tu dici, questa pratica non va bene, non c'entra niente, no? Non ha senso per quello che vuoi fare. Voglio lasciare andare i miei attaccamenti. Che ne dici se profittiamo qualche pratica di tantra sessuale? E si dice, no, non funziona così. È un modo di sviluppare attaccamenti. Sì, ma così lascio l'idea del celibato. Sì, non funziona così. Riflettici bene. Quindi, questo capita quando abbiamo dentro di noi la mappa lasciata dal Buddha, quando il Dhamma inizia a essere un qualcosa veramente un sentiero sufficientemente chiaro, è facile capire, succede questo, devo fare quest'altro, non questo qui. Queste sono quindi delle indicazioni da tenere presente, modi su cui, catene su cui iniziare a prestare attenzione, su cui lavorare, perché implicano il passaggio al Sotapanna. Un'altra bella definizione è quella il Sotapanna inizia a avere veramente il proprio cuore rifugiato nel Buddha, nel Dhamma e nel Sangha. Che non si tratta semplicemente degli inchini, ma insomma, quando noi abbiamo le famose domande esistenziali o i piccoli problemi della nostra vita, chi prendiamo come riferimento? Il poster del calciatore che avevamo da ragazzi, o dell'attore, o dell'attrice, del cantante? Cioè, o ci stiamo iniziando a domandare cosa farebbe il Buddha? Se non è Buddha, qualcuno dei nostri maestri verso cui abbiamo fiducia, hanno in qualche modo dato prova di essere coerenti con l'insegnamento del Buddha, con il Dhamma.
Infatti non volevo mettere in discussione, cioè forse magari mi sono spiegato male, ma non volevo mettere in discussione il fatto che questa via porta alla liberazione, qui ed ora, però è proprio il fatto del qui ed ora, adesso, che mi porta alla liberazione attraverso questa consapevolezza. Quindi il fatto che ho riflettuto che il fatto che ci siano queste 8 specie di nuove persone implica proprio che il Buddha non lascia fuori nessuno.
No.
Dalla consapevolezza. Il fatto che il sangha vero non è solo il sangue del monaco, ma è una qualità. Non sbaglio.
Sì, è una qualità nobile che viene appunto dal lasciare andare le catene. Poi dopo questa qualità del cuore, o meglio questa realizzazione spirituale, ovviamente trova forma in dei corpi, delle menti, però tutte queste cose sono in mezzo a questi cinque aggregati ci sono solamente ci sono, scusate, al di là del senso del sé, quello che ci sono qualità, attributi, fattori. sono tutti componenti. Però brevemente, poi magari se ne ora l'approfondiamo magari questa cosa, però volevo appunto continuare anche a dirvi che c'è questo senso di rifugio, colui che è entrato nella corrente ha questo senso di rifugio non semplicemente nella formalità di un rito che ha preso i tre rifugi e i cinque precetti, ma proprio che i suoi modelli di riferimento sono, il suo cuore è lì, nel Buddha, nel Dhamma e nel Sangha. E il Buddha, Dhamma e Sangha rappresentano le sfaccettature di un'unica espressione che è la realtà, la verità. E un'altra caratteristica del Sotapanna è, oltre a questa, ad avere il suo cuore in questi rifugi, in queste dimore, sono i precetti. Non può andare al di sotto in maniera intenzionale dei cinque precetti. Ecco perché sono così importanti i cinque precetti, perché sono una chiara indicazione di dove siamo. I cinque precetti sono l'espressione della mente umana. Sotto i cinque precetti si aprono altre tipologie di menti. Forse avrete notato che possiamo essere un mix di vari mondi, sia da quelli più elevati, paradisiaci, per cui andiamo al di là dei cinque precetti, gli otto, i dieci e così via. Ma poi nella nostra quotidianità possiamo anche infrangere intenzionalmente qualcuno di questi cinque precetti. E questa è una netta distinzione il Sotapanna intenzionalmente non infrange questi precetti. Perché? Perché la sua mente non può andare al di sotto, non ha la necessità di andare al di sotto. Questa è una caratteristica fondamentale, perché come vi accennavo prima, a livello canonico si dice che in massimo sette vite raggiungi il risveglio e non puoi andare al di sotto della vita umana. Perché? Perché la tua mente pensa da uomo, da essere umano. Non è un mix di animale, momme magno questo, e quell'altri ci andrà a venire prima. Chi prima arriva, meglio alloggia. E quello appunto non era tuo, era di un altro, e non ha un atteggiamento, la sua mente viaggia a livello del Dhamma degli uomini. Uno non ci pensa, ma il Dhamma degli uomini sono i cinque precetti. Sotto si aprono il Dhamma degli animali, il Dhamma degli spiriti affamati, il Dhamma dei demoni, sopra dei Deva. E queste sono, diciamo, a questa realizzazione dovremmo sinceramente aspirare ciascuno di noi. Poi se arriviamo lì, non accontentarsi e dire: ah dai, altre sette vite ora me la godo. No, è ovvio che in genere chi è arrivato a quel livello ha iniziato anche a capire il samsara è in ogni caso inadeguato, insoddisfacente, quindi ormai cerchiamo di fare il più possibile. Dopo appunto dopo c'è colui che ritorna una volta sola, che inizia a lavorare con l'ostacolo della avidità e della rabbia. Questo è sorprendente, no? Perché magari gran parte delle vostre domande sono, dei vostri dubbi, o rabbia, o avidità. E uno inizia a dire, guarda che quelle le lasciamo andare dopo, perché fa parte dell'esperienza sensoriale essere soggetti a queste impurità che appunto necessitano un lavoro più intenso. Si dice ritorna una volta sola, nel senso che queste avidità e avversione lo obbligano questa coscienza a ripresentarsi. E successivamente invece c'è colui che non ritorna, che ha lasciato andare avidità e avversione. Non ritorna nel mondo, nel reame dei sensi. E poi dopo c'è tutti gli aspetti più sottili da lasciare andare, che portano al completo risveglio, all'illuminazione. E noi dobbiamo prima di tutto cercare di essere in questa via, nella via che conduce all'entrata nella corrente. Bella, l'immagine è stupenda, proprio senti il Dhamma e ne sei avvolto, ormai ne sei circondato, non è che fa parte della tua vita, la tua vita inizia a essere Dhamma, prima di diventare appunto di entrare nella corrente, sei lì su quella sponda, ma è figurata ovviamente l'immagine, ma è questa mente che si muove all'interno dei precetti, che ha un senso di fede dettata dai rifugi, ma nello stesso tempo di saggezza, di agilità, di velocità nel gestire le situazioni che si presentano, vedere la sofferenza, lasciare andare, inizi a vedere proprio non in termini di io, ma in termini di qualità. Ora ritorno al discorso delle qualità, inizi a vedere i componenti dell'esperienza umana, inizi a vedere la generosità, l'avidità, inizi a vedere la flessibilità, l'ottusità, e ognuno di noi ha un po' di questo, un po' di quest'altro, qualcuno tanto di questo, tanto di quest'altro, poco di questo e tantissimo di quell'altro. Dentro a questi corpi ci sono varie combinazioni che si muovono in continuazione. Tu come amico spirituale cerchi di creare il campo, la situazione affinché questi ognuno abbia la possibilità di aumentare, di dar maggior forza a quella qualità e ridurre quella qualità benefica che vedi e ridurre quell'altra, ti appoggi su quello che senti che è forte, mentre nel frattempo inizi a coltivare quello che senti che è debole. Quando senti che è tutto forte, ora dici ok, ora faccio un salto qualitativo e provo a lasciare andare, non ci sono riuscito. Ok, un po' di benevolenza nei miei confronti, e ricominciamo dalla pazienza, da un respiro alla volta. Arrivano le persone, inizia a vedere quelle qualità che hai visto dentro al tuo cuore, le vedi nelle persone, e quindi inizi a dire: devi toccare qui, devi toccare qui, devi toccare qui. Ma perché? Ma il problema vero è di qua. Sì, ma di qua è troppo grosso. Tocca qui. Se tocchi qui, poi dopo il passaggio dopo lo fai facile, lo fai più facile, lo fai più facile. Tocca qui, tocca qui, tocca qui. Che è? Basta, calmati. inizia a diventare veramente godibile, no? Di solito abbiamo la mente agitata e sei lì che dici voglio la tranquillità, voglio la tranquillità, voglio la tranquillità, invece inizi a capire no, non ho il sufficiente, non ci sono sufficienti qualità in questo momento per la tranquillità. Pulisco i vetri. Ah, guarda che bella prospettiva, guarda che bella visione. Chiudo la finestra, la persiana, e la mente è ritornata sufficientemente quieta. Quindi inizi proprio a sentire i singoli sapori, quando il Buddha fa questi elenchi di qualità, di fattori del risveglio, tu prima per il sentiero, le inizi a riconoscere. Si faceva alcuni anni fa, ci siamo divertiti a ristudiare la tavola degli elementi, ma proprio inizia a vedere questa tavola degli elementi che non sono più gli elementi della materia, ma sono gli elementi del cuore, dei fattori mentali, e inizi a combinarli in maniera sempre più appropriata, e nel combinarli però diventa sempre più evidente che anche questi sono delle condizioni. Sono le condizioni che ci aiutano a liberarci dal condizionato, andare al di là del condizionato, ma anche queste fanno parte delle condizioni. Ma se prima le condizioni ci rendevano schiavi, sportandoci di qua e di là, sbattendoci sopra, sotto, facendoci girare, lasciandoci lì come un pezzettino di carta al vento per poi essere risbattuto alla prossima ventata, ora no, sei lì che dici vento, ora basta, un po' di pioggia, perché? Perché quella, no, pesantisco un po' quel pezzo di carta. E che ci fai? Poi, gli do anche un po' di cimentato. Poi però nel momento che scopri che diventa troppo rigido quel cementino, nuovamente lo riduci in polvere, lo spriccioli. In quel caso, se vuoi risbriciolarlo, non vai con una pezzettina di velluto. Vai come andrebbe in monacità, un bel martello pneumatico. Boom!
Diciamo, ma parla a proposito di quello che dicevi prima, no? L'ha fatto del sette vite. Una volta eravamo insieme con Claudio, Giancarcetto, e ci eravamo fatto un po' di però bene o male che vada, la vita ha 50 anni, 7 per 5 fa 350. Beh, forse è vero che uno poi dovrebbe cercare di...
Poi 350 da uomo, ma se li passi nei... puoi andare anche nei paradisi, via.
Lenti, spicci,
via. Vabbè, ti diverti, per carità, una base di divertimento mondano... a seconda dei vari paradisi o anche più spirituali,
sì, c'è anche quel rischio.
Ritorni qua, non riconosci più niente, ma che è successo?
5, 5.
Sì, ma penso che man mano che pratichi diventa sempre più netta l'esperienza del samsara, cioè ti rendi effettivamente conto che qualsiasi vita e non ha le sue magagne, non aspiri a una rinascita, semplicemente una rinascita migliore, aspiri veramente a uscire fuori da questo continuo divenire dettato dalla bramosia. Certo, è un punto difficile da capire questo, perché la domanda che subito sorge è: bello, sì, mi piace, però aspetta un attimo. Sì, ma se si esce dal samsara che si fa? Che quella è il famoso dubbio per cui poi dopo il Buddha, l'insegnamento del Buddha viene indicato come nichilista, voi vi volete annullare, eccetera, ma è la mancanza di comprensione delle qualità. Ecco perché per capire l'incondizionato è necessario diventare maestri del condizionato, iniziare a capire come si uniscono, come si compongono, come si dividono, come si attraggono, come si respingono queste singole qualità, fattori mentali. Perché scopri che queste qualità non sono, scopri, o perlomeno ti viene un dubbio che ha la sua validità, che queste qualità ci sono indipendentemente, anche senza essere appiccicate l'una all'altra. Se l'elemento, ritornando a questo esempio degli elementi chimici, se l'elemento è chimico, è in equilibrio, se ne sta in equilibrio per i fatti suoi. Il problema è quando l'orbitale inizia a essere squilibrato, allora si appiccica. E quello che accade è che queste qualità sono tutte ingarbugliate, appiccicate, diventano nostre, perché in effetti sono veramente appiccicate all'interno di questa matassa, di questa amalgama che in maniera erronea chiamiamo io. In realtà sono vari sé che si spostano sui cinque aggregati che sono poi decomposti, però sono appiccicati, vincolati l'uno all'altro, uniti dall'attaccamento. Ma se lasci andare, se rompi questi attaccamenti, questi vincoli, per quale motivo la qualità in se stessa dovrebbe scomparire? È che non ha più un nome da attribuirgli, quello sì, non lo puoi più chiamare Tizio, Caio, rimane quella qualità e basta.
Volevo attaccarmi un attimo al discorso che vi stavi facendo sulla bravosia, perché in questo periodo ho notato che quando si riesce a vedere bene il desiderio, e quindi quando si riesce a lasciarlo andare, a non corrervi dietro, a volte, almeno a me è successo che ho avvertito un senso di vuoto, e questa cosa mi ha un po' spaventato, cioè, come dire, accidenti, sono riuscita a lasciare andare un desiderio molto pressante, molto forte, che mi rincorreva da settimane, insomma, sai. E quando l'ho lasciato andare ho avuto prima intanto questa sensazione di vuoto, e non è la prima volta che mi succede in questi anni di pratica, ma ogni volta che mi succede devo dire che mi prende tipo una specie di panico, cioè non è come se dicessi oddio, è proprio, mi viene voglia di allontanarla. E poi un'altra cosa che mi è successa è che, e credo che sia collegata a questo discorso, è che questa sensazione di vacuità era legata al fatto che è come se l'allontanamento di questo desiderio io l'avessi, come dire, ampliato a tutti, cioè come se avessi capito che tutti hanno dei desideri forti e che è come se fossimo tutti uguali, proprio perché proviamo lo stesso tipo di sensazione nei confronti dei nostri desideri, spesso li facciamo trascinare via, e quindi c'è una connessione fra tutti noi. E quindi alla fine è come se questa vacuità riguardasse tutti noi, e questa cosa mi ha veramente, ti dico che mi ha terrorizzato, cioè poi avviene nei momenti più assurdi, ero in macchina che stavo guidando, quindi non è che stavo meditando, non lo so, ero con... A un certo punto mi è arrivata come se, quasi come se fosse, non so se si può dire insight, come se fosse una specie di insight inaspettato, e devo dire che mi ha molto destabilizzato. Però poi, nei giorni successivi, ho comunque notato che quando venivo di nuovo sollecitata da questo desiderio, non rimanevo ferma, ma non facevo nessuno sforzo, era una cosa che veniva da sé.
La mente si muove sempre per estremi. quando noi pensiamo di essere nella via di mezzo, spesso siamo nell'estremo. Quindi fate attenzione all'inganno, no? Che dice, ecco, ho lasciato andare, sono nel vuoto o nella via di mezzo, chiamatela come volete. Fate attenzione che semplicemente non siamo saltati sull'altro estremo. Quindi quello che accade è che viviamo con bramosia nel senso di voglia di divenire, voglia di venire, prendere nuove forme, nuove nascite, avere nuovi cibi da mangiare, avere nuove cose da vedere, avere nuove esperienze. Ci rendiamo conto che questa è sofferenza. Dopo un po', ma non tutti gli esseri umani, molti esseri umani pensano, devo ancora di più rilanciare tutto questo perché non ho trovato soddisfazione in tutto quello che ho mangiato, in tutto quello che ho bevuto, in tutto quello che ho visto, in tutto quello che ho adorato. Se vado ancora più là dovrò trovare la soddisfazione. E tu mi hai fatto, ma da quanti anni o da quante vite è che pensi in questo modo? Tante. Non ti è venuto in mente che forse è l'opposto? Comunque, non tutti sono in grado di vedere o sono interessati a vedere che il divenire è una grande fatica. Ma chi inizia a percepirlo può facilmente dopo ricadere nell'altro estremo, che non è quello del divenire, ma è quello del non divenire. Che dici, deve essere per forza il vuoto questo. No, invece è quella fase in cui tu dici, basta, non voglio essere più niente.
Esatto.
Non voglio essere... E non è esattamente quel vuoto salutare, no? Del libro dall'attaccamento. C'è questo attaccamento che è più sottile, perché sembra più nobile, nel senso, io non voglio prendere forma in queste forme materiali, io non voglio proprio più prendere forma, io non voglio più proprio più esistere, io voglio scomparire. Che vita di cacca! Questa è la dinamica. Quello che accade è che però ti rendi conto, ma anche questa è sofferenza. Alcuni filosofi... i primi filosofi occidentali buddisti ragionavano in questo modo, penso. Noi siamo buddisti, no? È che proprio non c'è più voglia. Ma non è quella non voglia del distacco, è quella voglia che sei ancora nel mezzo e dici, preferisco affogare che continuare a nuotare. Però senti la sofferenza e dici, ma no, anche questa è sofferenza. E allora rioscilli di là, un pochettino di là. E noi passiamo tutta la nostra vita a oscillare fra voglio essere, voglio non essere, essere o non essere. Poi la mia citazione finisce qui. Ma noi continuiamo veramente con questo teschio in mano, essere o non essere, essere o non essere. Quanti atti ha questa storia?
Troppi.
E allora dici, non è né non essere, non è né essere. E che cos'è? È dove non c'è più questo senso di disagio. E quell'idea che tu inizi a vedere come vuoto negli altri, se è accompagnata da un legame con una visione nichilista, è certo, è abbastanza sconvolgente, perché inizia a vedere questi corpi, queste marionettine che vanno in qua e di là e fanno cose strane, corrono, poi si schiantano su un divano, talvolta non arrivano neanche al divano perché sono schiantati lungo la strada per arrivare presto al divano. Però se ritorni in termini di quali in quest'ottica non la prendiamo in maniera personale ma in maniera di qualità senza identificarsi, Allora cambia, diventa un po', c'ha questo suo lato di, è così, c'è un mucchiettino di terra che va da un altro mucchiettino di terra e dice: sposta questo mucchiettino di ferro nel mio parcheggio, che è un altro mucchiettino di terra. E ti domandi, perché un mucchiettino di terra dovrebbe agitarsi per, se un mucchiettino di terra gli dice di fare questo e quest'altro? Tieni, prendi le chiavi. Anzi, prendi la macchina. Prendi la macchina. E in questa prospettiva inizia a essere completamente differente. Poi vedi che ci sono dei mucchiettini di dico terra perché ha questo elemento appunto solido, sto facendo un parallelo con terra, acqua, fuoco e aria. Però vedi in mezzo a questa terra, acqua, fuoco e aria, riconosci anche, guarda, lì c'è la qualità della motivazione, di volere migliorare, di portare avanti quest'altra qualità che si chiama generosità. C'è l'energia, c'è spazio per lavorare veramente in maniera bene, bella, e fare in modo che queste qualità siano di beneficio per tutti. Quindi il mondo vissuto in maniera, il mondo e la nostra esistenza vissuta in maniera personale, prima o poi sono angoscianti. Non possiamo prendere rifugio in noi stessi, perché nel momento che dici questo non lo farò mai, inizia a pensare, però non è mica una cattiva idea. però sviluppiamo, noi chiudiamo gli occhi, iniziamo a vedere quello che vediamo. Ho detto chiudiamo gli occhi per intendere guardiamo dentro. Poi magari sono anche occhi aperti. Vedere le qualità che ci sono. Capire cosa ci posso fare di bello con queste qualità. Non dicendo, no perché so forte, eh. Io fin da piccolo ho sempre pensato che questo mondo così non andava bene. Dentro di me c'avevo il richiamo spirituale. Mi ricordo che fin da quando ero un bambino ho fatto questo, quest'altro. Respira. Respira. Non ti preoccupare. Tanto quello che hai fatto da bambino, quello che avevi pensato, lo ritrovi qui nel presente come si è evoluto, nelle condizioni in cui è. Un po' attorcigliato, aggrovigliato, ammatassato. Avete visto? Il compito del monaco talvolta è semplicemente dire: guarda, incomincerei da questo filo qui. No, ma io voglio la libertà assoluta, voglio dipanare questa matassa, farci una coperta che riscaldi tutto il mondo. Guarda, incomincerei da questo filino qua. Poi vediamo se riusciamo a sciogliere questa cosa qua, e poi passiamo a questo, e poi magari quest'altro, ma inizia da questo qua. E quindi noi ci rivolgiamo dentro di noi, vediamo delle qualità, o meglio, vediamo della sofferenza, scusate, vediamo della sofferenza, del disagio, chiamatelo come vuoi, delle frizioni, delle contrazioni, un qualcosa, delle mancanze, e iniziamo a dire quali strumenti ho, quale qualità ho per fare un passo in più. Lì ritorna appunto l'abilità di capire effettivamente dove siamo, cosa possiamo fare, come possiamo, dove siamo, dove vogliamo andare e come possiamo fare il passo in più. E inizi a mettere insieme quelle qualità. Mettendo insieme le qualità, queste qualità che tendono, che propendono verso il lasciare andare i nostri attaccamenti, immancabilmente ti ritrovi a praticare l'ottuplice nobile sentiero. Le quattro nobili verità ritornano, sono lì, vedi la sofferenza, sai che la sofferenza ha un'origine dettata dal tuo attaccamento, quindi il tuo senso di direzione è lasciare andare gli attaccamenti, sai che la sofferenza ha una cessazione nel momento che lasci andare gli attaccamenti, sai che c'è una via che permette tutto ciò, qual è il passo che posso fare? Non in maniera come lo vorremmo noi, no? Ma effettivamente cosa c'ho dentro? Quali sono gli strumenti che ho dentro, le qualità che sono a mia disposizione ora? Se prendiamo più entra il senso del sé in questa modalità di pratica, e più è un ostacolo, perché il sé si propone afferrando le qualità, a dire io voglio questa e non voglio quest'altra. Invece devi essere, bisogna rimanere sciolti, fluidi, liberi, perché queste qualità possono essere non in base al nostro carattere, ma alle nostre idee, le nostre tendenze, ma quella che effettivamente maggiormente ci aiuta.
Quindi bisogna lasciare andare anche quel senso di vacuità che è in realtà una forma di sofferenza.
Devi vedere se quel senso di vacuità ha un suo valore spirituale o è un altro, o è un'altra, l'altro lato della medaglia. Beh, e lo puoi vedere semplicemente attraverso la sofferenza.
Il fatto che mi faccia paura mi fa pensare che non abbia una qualità spirituale.
Sì. E allora inizi, e non ti preoccupare se facciamo questa oscillazione. Le oscillazioni con le esperienze tendono a diminuire, e l'ampiezza dell'oscillazione è l'ammontare di sofferenza delle nostre vite. C'è poco da fare. Più oscilliamo, e più è l'ammontare di sofferenza. Man mano le oscillazioni vengono, l'andare fra un estremo e l'altro, fra un attaccamento, fra un opposto e l'altro, bianco e nero, bello e brutto, mi piace o non mi piace, più si riduce e più spontanea c'è quel senso di presenza mentale, di consapevolezza. E dove c'è questa presenza mentale, questa consapevolezza, lasciare andare viene facile, viene spontaneo. Mentre basta ricordarselo, devo lasciare andare, lascia andare. Quando invece la mente è sbilanciata fortemente o da un lato o dall'altro, ha grosse difficoltà ad lasciare andare. Sei lì che ti dici lascia andare, 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 e alla fine dice io lascio andare il Dhamma perché non funziona, l'insegnamento del Buddha non funziona, mi dedico a qualche altra cosa che possa funzionare di più. Magari c'è anche qualcosa che possa funzionare di più, però è che quando la mente è fortemente sbilanciata è ovvio che prima la devi in qualche modo riprendere. Lo so che tutti noi diciamo nel momento più, quando la mente è sbilanciata, fortemente sbilanciata, e quindi c'è tanta sofferenza, è ovvio che siamo tutti lì a dire consapevolezza. Consapevolezza, mi basta la consapevolezza, Dio come sto male, mi basta la consapevolezza, però sto ancora tanto male, sono consapevole che sto tanto male. Devi ribilanciarla in qualche modo, può bastare pochissime cose, può bastare un amico che ti mette una mano su una spalla, può bastare un canto dedicato dai monaci, può bastare un monaco che con un senso di sicurezza infinita ti dice respira, e poi dopo appena andate via fa come è messa quella persona, non lo so, gli ho detto di respirare. Che vuoi fare, c'era rimasto altro più che bisognava ritornare proprio dalle basi, respira, e poi da lì vediamo. Quindi non vi sorprendete se in questi casi la mente ha bisogno di, in qualche modo, di essere compensata. Si sviluppano l'abilità, questo è Sati Sampajanya, l'abilità di sapere dove siamo e quello che è necessario eventualmente fare, l'atto della presenza mentale unito alla saggezza. E ci si muove in questo modo qua. Però ecco, tutto quello che emerge è che il disagio esistenziale, la nostra sofferenza, inizia sempre meno a far paura, perché il grosso problema è che siamo terrorizzati dall'aver paura, da dukkha, dalla sofferenza. Però appunto ti immagini, inizi a relazionarti a dukkha non in maniera come un elemento che nella tua vita non ci deve essere, ma semplicemente come un elemento che ti dà la possibilità di vedere degli attaccamenti e su cui lavorare. Poi quando magari non sei, puoi andare subito dentro al problema, la prendi un po' più larga, ascolta un discorso di Dhamma, si legge un libro, va a fare una passeggiata, però non con l'idea di distrarsi, ma con l'idea di coltivare quelle qualità che lo aiuteranno a lasciare andare. Tu sai, ok, la mente è agitata, se sto seduto in ogni caso non mi si agita maggiormente perché non riesco a stare in relazione a Sammaditti, la retta visione, ma la mente si contorce. Ok, sfrutto il corpo per fare una meditazione camminata. Anche questa è troppo intensa. Ok, allora utilizzo la natura, il contatto con la natura, una passeggiata semplicemente nel bosco per calmarmi, rasserenarmi. Sono più sereno, sono più tranquillo. Oh, c'è quella persona che ha bisogno di una mano che gli si tenga la porta, te la tengo io. Ma non semplicemente per un gesto d'abitudine cortese che ci ha insegnato la mamma, proprio, o il babbo, chi che sia, ma proprio con l'idea, sto sviluppando delle qualità, delle generosità, prego, prego, prego. Mi ha fatto bene, l'aiuto ancora un po' di più, gli davo anche la tazza. A un certo punto senti che queste qualità, sei ritornato in contatto con queste qualità, hanno sviluppato la pratica precedente, e queste qui hanno, senti che c'è una base, una stabilità per ritornare o alla meditazione camminata o a quella seduta, per ritornare in una dimensione un po' più contemplativa, più profonda. Però ho usato termini sbagliati, non è più contemplativa e più profonda, in una dimensione che spirituale che possa sviluppare altri tipi di qualità, perché già se ci muoviamo così, questa è saggezza, e poi coinvolge tutto, cioè non è le ore di meditazione che fai, ma è quanto la mente si muove all'interno del Dhamma, rimane ancorata al Dhamma, vicina al Dhamma. Poi nella vita la Aika eccetera può accadere, ok, ora mi guardo la televisione ora mi guardo la televisione, però anche lì dici ok, che tipo di televisione mi guardo? Quindi non smetti, la pratica continua a essere è sempre nella quotidianità.
È un filo conduttore, diverso.
Sì, diventa un filo conduttore, quindi appunto, certo, arrivano le altre persone e dicono, come, ci stai guardando la televisione, volevi essere illuminato o illuminata? Lo vedo, è la partita. La partita. La partita. Quindi insomma, ci vuole anche l'abilità di talvolta di togliere la pressione, no? Se senti che sei troppo lì, togli la pressione. Poi magari scopri che appunto di una partita ne guardi un pezzo, non necessariamente devi arrivare alla fine. Però ecco, qui capite che nel momento che iniziamo a praticare in questo modo cambia la prospettiva, non è più un fare meditazione per un'ora, due ore, o applicare un metodo, perché poi dopo prima o poi sarà illuminato, no, è proprio, diventa affascinante. Questa pratica inizia a sostenersi spontaneamente, inizia a sentirne proprio il bisogno, non perché sei un Theravada della foresta, ma perché è meglio fare questo che fare altre cose.
No, c'è ancora, ecco, questo discorso di quanto può essere importante, diciamo, anche per stare in mezzo, riprendendo un po' anche il discorso che si faceva l'altra mattina, che sarebbe la regola, no, come si dice, sì, la disciplina, quindi una regola di vita, diciamo, una regolarità, eccetera.
Sì, sì, la disciplina è chiaramente il modo di vedere dove è la mente. Ci vai a scontrare, ti ci vai a scontrare. Visto, abbiamo parlato di attaccamenti. Vivi seguendo i 5 precetti, gli attaccamenti li vedi. Prima li vedi a livello grossolano o dell'azione. Ma poi vedendoli a livello dell'azione e della parola, che è quello che in qualche modo i precetti disciplinano, parola e azione. Dopo, siccome per seguire questi precetti scoprirai che c'è bisogno anche di una pratica spirituale, altrimenti sono difficili da seguire se non hai dei momenti di introspezione, di silenzio interiore che ti diano la forza per dire no se c'è da dire di no, ma appunto questi precetti dopo ti portano, vanno dentro, diventano non solamente un fatto di parole e di azione, ma proprio di mente, come abbiamo detto è il tendere verso l'entrata nella corrente, è la mente stessa che non ha l'intenzionalità di rompere questi precetti. Non è che, per farvi un esempio più banale, ma che sembra più difficile per molti dei laici, non è che bevi o non bevi il bicchiere di vino o il boccale di birra con la discussione, ma tanto non mi ubriaco, alla fine dei conti bisogna mantenere la consapevolezza, la presenza mentale, ma poi dopo con gli amici, dai, non si può, sempre io. È semplicemente che dici, no, non bevo. Perché non bevi? Perché in effetti se inizi a apprezzare la presenza mentale, Non ti viene di prendere qualcosa che possa intossicare, allentare la presenza mentale. Questo, non lo so, nella mia vita è stato sempre forte, devo ammettere. E vedevo che quando da ragazzi uno si ubriacava e diceva, ma è così, ragazzi, perdiamo un... anche prima di essere... un praticante, eccetera, diceva, ci si diverte meno così. Ora, è difficile andare a approcciare una ragazza quando sei così ubriaco. È meglio essere sobri. Poi andavi a approcciare la ragazza, lei era ubriaca, e dicevi: meglio è che anche tu sei sobria, perché voglio dire, non riesco a relazionarmi bene con te se sei così. Quindi viene spontaneo, no? È una cosa che inizi ad apprezzare la presenza mentale, non è più un dibattito moralista su alcol, droghe o tutte queste storie. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di essere più lento rispetto agli altri, quindi ho avuto, perlomeno un po' più riflessivo. Quindi mi è capitato di dire: ok, lo faccio, quando in genere gli amici avevano già fatto, qualcuno aveva già fatto. E vedendo cosa i risultati, ho detto: no, sai che a questo punto io non lo faccio. Mi ricordo appunto per lavoro.
Poi basta.
Però questo episodio, quando a 18 anni decisi basta, non ci si può ubriacare di più. Me lo ricordo ancora, eravamo in Sardegna con gli amici, vacanza in moto, eravamo sei di noi in moto, quindi proprio l'idea massima di libertà, insieme, no? Avevamo questo campeggio che poi dopo è bruciato, ma il nome era Isuletta, il campeggio Isuletta, con le nostre tendine eccetera eccetera, e si va a comprare il vino, mi ricordo anche il nome del vino, il Nuraghe, e si inizia a bere. E gli altri amici lo reggono meno di me, e quindi danno subito in escandescenza, nel senso che si ubriacano, praticamente erano distesi in mezzo, uno o due erano distesi in mezzo alla Iode, altri erano da altre parti, uno andò al bagno, sparì e non riuscì più a alzarsi dal bagno, ci disse: sono stato mezz'ora lì sulla tazza, non riuscivo a muovermi. Quell'altro. E io ero rimasto, ero sbronzo, però non avevo vomitato, gli altri erano in condizioni veramente scene. Non stavo reggendo meglio degli altri, forse avevo bevuto meno, non so. Comunque mi ricordo che mi misi a sedere su una panchina accanto a due sorelle, più o meno avevano la nostra età, forse 17 anni, e io ero nel mezzo, ero sciolto, ero spigliato, e mi sentivo bene, perché insomma ero anche a 18 anni, ero molto timido, riservato, invece riuscivo addirittura due ragazze a intrattenere con la mia eloquenza, eccetera. Poi mi ricordo che una di queste ragazze a un certo punto mi guarda e mi fa: ma tu hai bevuto? E io: perché io? No, perché c'hai gli occhiolini rossi. Mi sentì così umiliato da questa cosa, andai al bagno. Ma che vuol dire occhiolini rossi? In effetti vidi i vasi capillari dilatati, e vidi il volto cambiato, e intanto questi gli amici che erano tutti lì il guardiano che ci prese a forza, eccetera eccetera, e da lì inizia a dire no. E mi ricordo che, ritornando in termini di qualità, ora ovviamente questo è un esempio mondano, però può dare un'idea di come si può lavorare a livello spirituale. Mi ricordo che dissi: ma cos'era in tutta questa storia qua, in questa ubriacatura, cosa c'è stato di veramente bello? Il fatto che ci si divertiva, il fatto che io mi sentivo sciolto a mio agio con degli altri esseri umani che fra l'altro erano di genere diverso dal mio. Non posso coltivare questa qualità di sentirmi a mio agio con gli altri esseri umani, anche se eventualmente fossero femminili questi altri esseri umani. E così ho fatto. Ci ho avuto anni e anni, e poi sono andato in monastero. Una volta che ho iniziato a capire, ho detto, ora basta, grazie. Ma questa è una... Vedete, la mente funziona così. Se tu capisci il mondo condizionato, inizi a lasciare andare le condizioni. Venne spontaneo il distacco, quel disincanto che poi porta al distacco, lo puoi fare non perché non hai capito il mondo, ma perché lo hai capito. E allora a quel punto puoi dire basta, grazie. Quindi non demordete, è giusto cercare l'incondizionato, però non abbiate paura a vedere le condizioni, perché è nel vedere le condizioni che poi dopo viene spontaneo dire ok.